Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Quelle espressioni in piazza del Duomo dopo le elezioni sono le stesse che gridavano Barabba, 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 Barabba. Ho già visto quelle facce in piazza Venezia quando il Duce parlava affacciato al balcone. L'ho rivisto poco dopo in piazzale Loreto, quella stessa fottuta espressione. Io conosco quelle facce che bruciavano la strega, le ho riviste rossi in faccia che gridavano nega, aggredire con violenza un passante regolare che quel giorno non aveva un cazzo da festeggiare. Ho già visto quelle facce in un autobus pieno, dallo stadio ritornare affacciate al finestrino, insultare, sputare, prendere a calcio un bidone. Ho già visto quelle facce, quell'espressione, la stessa che gridava Barabba, 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 Barabba. Concerto a Torino, aggredire con insulti un cantante italiano che cantava per il rispetto dei diritti dell'uomo. L'ho rivista l'altra sera in piazza del Duomo. Ho già visto quelle facce in uno specchio riflesso e l'ho odiata e si è odiata con tutta se stessa. È la faccia di una massa che ha bisogno di eroi, che assecondino comodamente i visti suoi. Ho già visto quelle facce e la vedrò ancora in un'altra piazza, con un'altra ora, con un altro slogan, con un'altra battaglia, con un'altra fottutissima coda di paglia. Ho già visto quella faccia. Ho già visto quella faccia, è la stessa che gridava Barabba, 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 Barabba. Nel mio palazzo ci abita un signore anziano, da ragazzo quel signore è stato un partigiano. Nei suoi occhi c'è lo sguardo di chi ha visto tanto, di chi ha visto la gioia, di chi ha visto il pianto. La sua faccia che la storia vuol dimenticare è la faccia che io invece voglio ricordare. Ogni volta che sarò tentato di dar ragione a quel primo che mi passa con la soluzione, espressione di una massa che ha bisogno di eroi, che assecondino comodamente i visti suoi. Ma la faccia scomoda dei bimbi africani, la fierezza negli sguardi degli uomini cubani, è un cazzotto che ci giudica continuamente, dice cerca di essere uomo prima di essere gente, cerca di essere uomo prima di essere gente, cerca di essere uomo prima di essere gente, cerca di essere uomo prima di essere gente. Come on.
Benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda, puntata pasquale, lo diciamo subito. Ormai è quasi una tradizione, noi quando abbiamo le feste comandate approfittiamo sempre per avere qui in studio Lilia Sebastiani.
Oh, buongiorno, buona Pasqua.
Non c'è bisogno che la presentiamo, insomma, sia perché ormai è una nostra presenza, insomma, abbastanza massiccia, nel senso che il nostro ospite, non devi equivocare, nel senso a livello di presenza, perché il nostro ospite più ospitato oggi penso che batti ogni record, tra l'altro, sì, sia la persona più, perché noi appunto ormai cerchiamo di averci, cioè, almeno a Natale e a Pasqua, Lilia, per poter parlare in modo, insomma, un po' originale e anticonformista di queste feste, insomma, quindi vogliamo celebrare ovviamente questi momenti. Ripeto anche che non cerchiamo sempre di non ripeterci, perché queste puntate, appunto, noi siamo qui in diretta, anzi approfitto subito per dire che se volete intervenire potete mandare un sms al numero 347 4569 510 se avete domande appunto per Lilia Sebastiani o volete dire qualcosa. Invece chi ci ascolta su internet www.radioadesso.it io invito a commentare questa puntata, e anche qui insomma si possono fare domande, si possono fare interventi che poi noi possiamo leggere anche nelle prossime puntate. Cerchiamo invece di non ripetere quello che abbiamo detto l'anno scorso, perché appunto, essendo tutte le puntate pubblicate online su radioadesso.it, poi sono anche conservate nell'archivio di Radio TNA, il nostro responsabile della programmazione, quando ritiene opportuno le repliche, quindi noi appunto vi rimandiamo a quelle puntate se volete risentirle, e cerchiamo di andare avanti. Quindi faccio, come per Natale, faccio un breve riassunto delle puntate precedenti. L'anno scorso abbiamo parlato proprio dell'umanità di Gesù soprattutto, quindi sul discorso appunto scendi dalla croce, poteva scendere dalla croce, Gesù era vero uomo, insomma, non era un Dio che faceva finta di essere uomo, quindi non poteva scendere dalla croce, altrimenti quella che chiamiamo la passione sarebbe stata così uno spettacolo, una sacra rappresentazione di un Dio che fa finta di essere uomo. Abbiamo parlato insomma anche delle ragioni, se vogliamo, sociopolitiche che l'hanno portato al Calvario, no? Gesù poteva evitare, certo, di morire se avesse agito secondo la prudenza umana, diceva Lilia. Quindi per tutto questo io vi rimando appunto anche a questa puntata. Tra i contenuti extra trovate ovviamente il link delle puntate che abbiamo dedicato l'anno scorso alla festa della Pasqua, e quest'anno appunto cerchiamo di approfondire invece degli aspetti particolari. Vi anticipo insomma che al centro di questa puntata ci sarà soprattutto la figura di Giuda e quella di Maria, no? Testimoni in modo assolutamente...
Maria di Betania.
Maria di Betania, da sottolineare.
Ecco. Lo confonde con Maria di Magdala.
E qui poi ci stanno delle confusioni, quindi anzi dopo torneremo, noi abbiamo dedicato, lo ricordo, anche una puntata intera proprio a Maria di Magdala e a tutte le confusioni con Maria di Betania. Però insomma anche su questo cercheremo di fare un po' di chiarezza. Ma partiamo appunto con la canzone che abbiamo appena ascoltato, una vecchia canzone di Jovanotti contenuta in Lorenzo 1994, che come avete sentito prende la folla che grida Barabba come un po' esempio poi di tutta la folla irrazionale. La folla, a me mi ha colpito molto di questa canzone quando fa l'esempio del Duce, dice quella folla, quelle facce, le ho già viste quelle facce in Piazzale Venezia, quando il Duce parlava affacciato al balcone, le ho riviste poco dopo in Piazzale Loreto, quella stessa fottuta espressione. E a me è venuto in mente, questa canzone mi è venuta in mente domenica scorsa durante il Vangelo della Domenica delle Palme, perché ho pensato a questa folla che osanna Gesù, che lo accoglie festosamente a Gerusalemme, e dopo un po', io non so, anche qui ti chiedo Lilia, qual è il tempo vero? Cioè, perché noi liturgicamente una settimana, probabilmente non è stato solo una settimana Gesù a Gerusalemme, però insomma poco tempo dopo comunque grida Barabba, grida crocifiggilo, e poi insomma durante la Via Crucis lo insulta, gli sputa la folla.
Ma la tua domanda sulla cronologia è irrisolvibile, cioè gli esegetici si stanno cervellando da tempo immemorabile, da circa 2000 anni, ma non si risolve, anche perché, come saprai, la cronologia dei sinottici e quella del quarto evangelista non vanno...
I sinottici, lo ricordiamo, sono Matteo, Luca e Marco.
Ecco, e non vanno affatto d'accordo anche per la datazione dell'ultima cena, eccetera, eccetera. Generalmente si considera più attendibile, stranamente, quella di Giovanni. Comunque è molto difficile collocare l'ingresso in Gerusalemme, anche perché, tra parentesi, secondo il quarto evangelista, Gesù a Gerusalemme ci va almeno 3 volte, perché ricorda almeno 3 feste di Pasqua in cui gli ebrei osservanti devono andare a Gerusalemme, e invece secondo i sinottici pare che ci va una volta sola, e tutto il Vangelo in fondo è un viaggio verso Gerusalemme. Quindi questo lasciamolo stare. Comunque si tratta di pochi giorni prima, secondo il quarto evangelista. Ora, quello che dice la canzone è molto vero e vale in ogni epoca. Le folle, le masse, sono qualcosa di irrazionale, di subumano e potenzialmente omicida. Mi dispiace di essere, qualunque sia il motivo del radunarsi, Papa Boys o folle che linciano, per me non fanno differenza. Ogni qualvolta la persona non è persona, ma si lascia trascinare dal fatto che sono tanti, e quello vicino a me strilla la stessa cosa, perché quello vicino a lui strilla la stessa cosa, che gridino evviva, che gridino morte, che gridino osanna al figlio di David o che gridino crocifiggilo, non fa la minima differenza. Notiamo che la folla, la massa, non è la comunità, La comunità è un insieme di persone, ognuna con la sua coscienza, con la relazionalità, con l'amore che consentono di stare insieme. La massa è una cosa amorfa, occasionale, diciamo, in cui la coscienza è assolutamente latente e non valorizzata. Detto questo, quando leggiamo di folla nei Vangeli non dobbiamo pensare alle folle oceaniche come quelle che ricordava la canzone. Una folla può anche essere un centinaio di persone, e non è detto che quelli che hanno accolto festosamente Gesù all'ingresso in Gerusalemme, all'ingresso messianico, fossero gli stessi scalmanati messi su dai sommi sacerdoti che gridavano crocifiggilo. Però la qualità morale del loro essere folla è simile. Solo che gli evangelisti alla folla che grida Osanna al figlio di Davide, eccetera, danno una connotazione scatologica. È come se anticipassero in modo estremamente modesto il riconoscimento finale di Gesù nella gloria del Padre, quindi è una cosa importante.
Ma è anche storico, secondo te? Cioè, appunto, perché poi mi domando, quella folla che fine aveva fatto poi quando gridano crocifiggilo? Cioè...
Ma non era la stessa folla, per mettere insieme, cioè, può darsi, anzi molto probabilmente secondo me non era la stessa folla. Quelli che avevano creduto in lui, avevano gridato e viva, probabilmente se ne erano ben nascosti perché non erano eroi.
Io ti faccio un'altra domanda un po' di quelle un po' arnaldesche, no? Ah. Sempre. Poi dopo ti prometto che entriamo in una dimensione un po' più seria, però io ho il flusso di pensieri, a me sempre sentendo questo passo
e pensando a questa canzone per un altro verso,
mi è venuto in mente proprio sulla folla, e no, questo perché poi mi scaturiva una domanda da farti su questo, e che poi rientra un po' nel discorso dell'Ecce Homo proprio. Perché noi qualche settimana fa abbiamo sentito, in chiusura di una puntata che non c'entrava niente con la Pasqua, parlavamo di Nanni Moretti, niente meno. Abbiamo ascoltato un pezzo di Nanni Moretti che solo adesso io mi ha fatto ripensare a questo. C'è una scena di un film in cui Nanni Moretti fa la parte di un regista e fanno una sorta, ovviamente tutto molto grottesco il film, c'è lui che fa una sorta di match televisivo con un altro regista, rivale, il suo più grande rivale, che è un idiota tra l'altro. Fanno questo match con varie prove e ovviamente vince sempre l'applausometro, come questo è 30 anni fa, era un po' anche previsto, e insomma il pubblico premia l'altro regista, alla fine il presentatore, che era interpretato da Mughini, fa adesso no, questo regista si chiama Picella, il pubblico che ha osannato, che ha portato alla gloria Michela Picella, ora lo ha abbandonato, che cosa vuoi dire, l'ultima parola al tuo pubblico che non è più tuo, e lui sta in silenzio e fa: pubblico di merda. In silenzio. Dopodiché lo ripete, comincia a urlare, e quando urla tutto il pubblico ripete la frase in coro e si autoinsulta.
Però prima di abbandonare questo fatto, non dimentichiamo un piccolo rilievo su Barabba, su cui tra parentesi nella nostra epoca ci sono state delle speculazioni in gran parte.
Ecco, prima però ti volevo chiedere questo, ecco, no, dopo magari mi dici anche, ma appunto sulla reazione, cioè, mi viene in mente, se Gesù, anziché stare lì umile, umiliato, no? Appunto l'Ecce Homo che abbiamo in mente, lui che sapeva parlare alle folle, secondo te se lui lì di fronte alla folla che gridava Barabba si fosse messo ad arringarla, a fare uno di quei discorsi insomma convincenti, secondo te avrebbe potuto rovesciare la situazione? Cioè, stata anche quella una scelta di andare
no,
incontro?
Perché Gesù non ha mai fatto una politica di potenza. Quando parla al cuore, alla mente, alla coscienza degli ascoltatori. In quel momento gli ascoltatori non avrebbero ascoltato, erano ubriachi di sangue, volevano un morto.
Il sangue?
E il fatto che il procuratore, in modo stranissimo, chieda loro di scegliere tra Gesù e Barabba è molto significativo e ha provocato nei nostri tempi anche delle speculazioni, diciamo, extra evangeliche sulla connotazione politica del movimento di Gesù. Perché di Barabba, dicono i Vangeli, era un lestes, Matteo, insomma, un brigante, traduciamo noi. Ma in realtà era un prigioniero famoso, un prigioniero politico. Probabilmente era uno zelota, probabilmente era uno che aveva fatto degli attentati,
ecco,
contro i romani.
È credibile. Quindi, questa ipotesi?
È molto credibile, anche nel gruppo di Gesù c'erano degli zeloti. Forse Giuda stesso era uno zelota. Forse inizialmente si aspettavano una connotazione diversa del movimento di Gesù ed erano rimasti delusi del fatto che egli vive il suo messianismo in una maniera completamente diversa, pacifica, apparentemente con un disinteresse assoluto per la politica. Sia che ciò sia vero, sia che sia una lettura degli evangelisti, e questo resta un grande mistero.
Quindi effettivamente queste ipotesi che sono state fatte sul fatto che la folla sceglieva Barabba perché Barabba era...
Vuol dire che erano in qualche modo in alternativa,
in qualche modo rivoluzionario.
Tutti e due erano prigionieri politici, perché sennò sarebbe stato assurdo far scegliere tra due prigionieri.
Quindi anche Gesù era considerato un prigioniero politico dei Romani.
Se Pilato alla fine lo condanna, è come aspirante re dei Giudei, e lui certo di Messia non sapeva niente, lui sapeva solo dei re in senso politico, minaccia per Roma.
Ecco, io anche il discorso su questa scelta famosa, perché so che è stata messa in discussione anche la storicità di questa cosa, perché sembra che da fonti romane invece sembrerebbe che non ci fosse questa usanza di liberare un prigioniero. Infatti. Cioè, è credibile questa cosa da un punto di vista storico, oppure dobbiamo pensare che in qualche modo sia stata inventata dagli evangelisti?
È difficile inventare, probabilmente è stata in qualche modo deformata, diciamo così, come il particolare del crocifisso tra due ladri. In qualche modo all'evangelista preme il valore simbolico di questo Gesù messo in concorrenza con un brigante crocifisso tra due malfattori, ci stanno degli echi scritturistici, eccetera. È possibile però che sotto il personaggio di Barabba, che tra l'altro è un nome estremamente misterioso, strano, inspiegabile, vorrebbe essere uno pseudonimo, Barabba significa figlio del padre.
Figlio del padre e figlio dell'uomo.
Infatti qualcuno ha fatto un riferimento a Gesù stesso, però ripeto, abbiamo troppi pochi elementi e avventurarmi in fantasticherie, come purtroppo si è fatto anche troppo spesso nel nostro tempo, non vorrei proprio.
Va bene, allora adesso entriamo un po' nel vivo, no? Della puntata, e parliamo appunto di Giuda appunto che con l'ipotesi anche che fosse Zelota, ma partiamo anche da un episodio in particolare del Vangelo che abbiamo ascoltato da poco, tra l'altro, nella liturgia, era proprio il lunedì santo.
Ieri.
Dunque, prima però ascoltiamo un brano musicale che è tratto dalla buona novella di Fabrizio D'André, che abbiamo già ascoltato altri brani appunto nelle puntate passate dello scorso anno. Il brano che ascoltiamo adesso, Lilian, si chiama?
Mi pare che comincia a poterti sbranare quei denti e le mani. È un testo piuttosto impressionante, che mostra la malevolenza, l'odio, la viltà che circondano Gesù nell'ultimo istante. Speriamo che sia veramente il 7 e che non ci sbagliamo. Vediamo un po'.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati, da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a gocce il dolore che provi, 30 anni hanno atteso col fegato in mano i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa, si serran le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano, che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena, di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti, a redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella, ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio, per esser scoperto cugino di Dio, gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce. Han volti distesi, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora il potere vestito d'umana sembianza. Ormai ti considera morto abbastanza e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire un dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son pallidi al volto, scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morire sulla croce anche loro, a piangerli sotto non anche le madri, in fondo son solo due ladri.
Questa canzone era Via della Croce, tratta appunto dalla Buona Novella. Io ringrazio Livia di avercela portata, perché era molti anni che non ascoltavo questo brano ed insomma non c'ha bisogno di essere commentato, credo. Vi ricordo tra l'altro che se volete intervenire potete scriverci un sms al numero 347-4569-510. Torniamo a parlare appunto della passione di Gesù. Una cosa, ora entriamo anche in un episodio particolare, appunto, che è l'unzione di Betania, che arriva appunto nella Settimana Santa, dopo una serie comunque di Vangeli. A me questo mi ha colpito in modo particolare quest'anno, forse perché li ho letti abbastanza durante le varie giornate, in cui in realtà c'è una preparazione alla violenza incredibile. Cioè ci troviamo con Gesù che in continuazione sfugge a gente che lo vuole ammazzare. Ecco, io quest'anno mi ha colpito perché pensavo, vedi, la morte di Gesù non è stata una cosa improvvisata, insomma a un certo punto sono impazziti. Era veramente, quando lui andava a Gerusalemme sapeva esattamente a cosa andava incontro, perché c'erano i farisei e in generale poi queste altre persone che proprio in continuazione cercavano di tendergli trappole, ma anche proprio, questo mi ha colpito, non solo le trappole, diciamo, teologiche, no?
No, trappole proprio molto materiali.
Cercavano proprio di ammazzarlo.
Infatti quando, questo soprattutto il quarto evangelista lo racconta, perché lui ci presenta Gesù che va a Gerusalemme tre volte in momenti diversi, secondo i sinottici ci va solo quella volta per quella Pasqua, quindi non sarebbe così conosciuto. Infatti il racconto del capitolo 11, il risuscitamento di Lazzaro, notate che io dico risuscitamento non resurrezione perché quella è un'altra cosa, comincia proprio sotto il segno di Gesù che si tiene in disparte dopo l'ennesimo tentativo di linciaggio nei suoi confronti. Infatti quando dice andiamo da lui, i discepoli dicono: ma Rabbì, poco fa i giudei cercavano di ammazzarti e tu ci vai di nuovo? E Gesù indugia, perché indugia non lo sappiamo. Comunque quando alla fine dice andiamo a Gerusalemme, Tommaso dice andiamo anche noi a morire con lui. Quindi questo è matto, ha deciso di morire e noi vabbè, andiamo con lui. Poi in realtà sappiamo che Gesù richiamerà Lazzaro dalla morte e sarà un confronto vincente che anticipa misteriosamente la sua stessa vittoria sulla morte. Ma nello stesso tempo ci troviamo la sua umanità dolente, perché piange davanti alla tomba dell'amico, anziché affrettarsi a richiamarlo come faremmo noi se fossimo onnipotenti, però non lo siamo. Però la reazione, a parte l'esultanza delle sorelle, degli amici, eccetera, eccetera, l'esultanza dei giudei dopo questa ennesima prova che fa notizia è intensificare la decisione di ucciderlo. Questo e poi pensare, nel capitolo dopo viene fuori il pranzo di Betania e questa unzione che somma in sé significati diversi.
Che quindi si colloca, appunto, mi faceva pensare appunto Gesù, anche a figure come Giovanni Falcone, cioè a dei condannati a morte che insomma sapevano a cosa andavano incontro, hanno seguito comunque la loro missione, sì, il loro destino, non si sono opposti anche alla stessa morte, sono andati incontro, insomma, a viso aperto alla morte. E quindi l'unzione di Betania si colloca in un momento drammatico della
infatti,
vita di
mi
Gesù.
Mi piace, tu hai detto a viso aperto, che tra l'altro è un'espressione evangelica, a viso aperto. Non, come dice purtroppo anche la liturgia, offrendosi volontariamente alla sua passione, perché con tutto il rispetto per questa espressione ci fa pensare che Gesù sia un aspirante suicida che ha voglia di farsi ammazzare. Ora, Gesù invece è un uomo vero, ama la vita e l'ama a tal punto che non accetta di banalizzarla. Certamente non accetta nemmeno di fare il vigliacco. Se fosse tornato precipitosamente indietro e si fosse nascosto in qualche villaggetto della Galilea a fare qualche modesto miracolo giusto per rimanere sulla cresta dell'onda, probabilmente non sarebbe stato ammazzato. Ma andarsi a cacciare proprio a Gerusalemme, cuore del giudaismo, e mettersi in vista con dei discorsi profondamente dirompenti e dei gesti dirompenti come discorsi, è chiaro che non occorre sapere il futuro per prevedere che la cosa va a finire tragicamente.
A questo episodio entriamoci. L'unzione di Betania, che è molto particolare perché è raccontata in modo completamente diverso dai Vangeli. Giovanni lo racconta in un modo, Luca, Matteo e Marco lo raccontano in modo completamente diverso, a partire anche proprio da l'unzione di Betania.
Tu ricordavi tra l'altro che il Vangelo di ieri è del lunedì santo, e questo, la liturgia l'ha messo in quella collocazione per via del racconto giovanneo 6 giorni prima della Pasqua. E la cronologia degli altri è un pochino diversa. È un episodio veramente straordinario, rimane enigmatico pure per noi. È uno dei pochi episodi noto alla quadruplice tradizione, come si suol dire, cioè che viene raccontato da tutti e 4 gli evangelisti, che però secondo il loro costume fanno una gran confusione, perché a parte Marco più vecchio, seguito da Matteo, e Marco e Matteo chiaramente raccontano la stessa cosa, Giovanni racconta una vicenda simile ma con dei dettagli significativamente diversi, Luca racconta tutta un'altra storia, però anche nella storia di Luca compare una donna che fa una serie di gesti di amore e di venerazione nei confronti di Gesù, tra cui l'unzione con un profumo e l'asciugatura con i capelli. Le differenze fondamentali sono intanto il tempo. Secondo Matteo, Marco e Giovanni, la cosa avviene a Betania, un sobborgo di Gerusalemme, pochi giorni prima della Passione. Secondo Luca, avviene in una città della Galilea nei primi tempi del ministero, quindi è tutta un'altra cosa. Nei racconti di Matteo, Marco e di Giovanni predomina assolutamente il fatto dell'unzione, il profumo, non c'entra il peccato, la donna non è una peccatrice. Nel racconto di Luca la donna è una peccatrice e i temi teologici che risaltano nell'episodio sono il peccato, l'amore e la misericordia.
La donna anonima in questi Vangeli, mentre in Giovanni è identificata.
Mentre in Marco e Matteo si dice solo una donna, in Giovanni la donna è Maria di Betania, la sorella di Marta e di Lazzaro.
Che non è Maria di Magdala, ricordiamolo ancora
una volta.
Che
non è Maria di Magdala, però la tradizione cristiana ha fatto un pasticciaccio orrendo a partire dai tempi di Gregorio Magno, per cui Maria di Magdala era identificata con la peccatrice anonima di cui parla Luca al capitolo 7. E in modo che la peccatrice anonima era vista come Maria di Magdala prima della cura, la sua antica esistenza di peccatrice. Maria di Betania era vista come Maria di Magdala dopo la cura, cioè diventata discepola amorosa e fervente, e addirittura prototipo dei contemplativi.
Che anche traslocato perché
passava
da
Magdala. Sì, pure
traslocato
perché Maria di Betania era giudea, se era di Betania, mentre Maria di Magdala era Galilea, quindi la geografia c'ha qualche piccola perplessità su queste identificazioni. In realtà i valori teologici delle tre donne, che sono tre figure bellissime, importanti, ma sono diversissime tra loro, e non ho capito perché agli uomini, per ragioni un po' sentimentali, un po' ideologiche, piace tanto questa figura dei tre volti. Io vorrei sapere come reagirebbero se gli dicessimo Pietro, Giovanni e Zaccheo erano la stessa persona. L'impressione...
Oltre a questa donna, appunto...
Però c'è una cosa tanto carina, che la donna di cui parlano Matteo e Marco versa il profumo preziosissimo, su cui dovremmo tornare, sul capo di Gesù. In Giovanni Maria glielo versa sui piedi, la peccatrice anonima di Luca glielo versa sui piedi. Questa scena, che tra l'altro è molto bella, ha ispirato più volte gli artisti, ma tutti i quadri che raffigurano l'unzione di Betania che conosco io, sono tanti, raffigurano l'unzione dei piedi. Non c'è
come
un cane
mai
che abbia raffigurato quella del capo. E direi che se ci
c'è un motivo.
Un motivo c'è. Intanto gli artisti, a meno che non facciano proprio uno scarabocchietto sul notes, se fanno un grande quadro, un grande affresco, lavorano su commissione. Quindi devono tener conto dei desideri della committenza. Ci devi mettere questo e quell'altro e la donna così e Gesù così.
Dà fastidio vedere la
donna in piedi. Per ungere il capo di Gesù, sta donna doveva stare in piedi a un livello superiore rispetto a quello di lui seduto a mensa. E invece nel racconto di Giovanni e in quello di Luca, sia pure diversissimi tra di loro, bisogna raffigurare una donna con i capelli sciolti, umilmente prostrata ai piedi di Gesù, tutto molto ovvio e molto edificante.
È un gesto ben diverso, perché un conto è una donna che si inginocchia ai piedi di Gesù e gli lava i piedi, diciamo. Sì. Un conto...
Poi era un gesto per noi molto strano, perché noi i piedi ce li abbiamo da noi, però nell'ambiente di Gesù era abbastanza frequente, perché lavare i piedi degli invitati a un banchetto, e se il contesto era elegantissimo, pure ungerli con del profumo, era abituale, solo che di solito ci pensavano i servi, o se non c'erano i servi, le donne di casa.
Ma Gesù lo fa anche durante l'ultima cena.
Sì,
poi, no?
Senza profumo peraltro. Ma l'unzione del capo, l'unzione che consacra, sono una cosa ben diversa. In Israele un'unzione con il crisma consacrava l'inizio della missione di re, sacerdoti e profeti.
E a ungere è
profeta.
Ed era compiuta
da un personaggio molto autorevole.
Quindi mettere la donna che unge il capo a Gesù è un po' come il profeta, no? Identificare la donna col profeta che unge il re. Quindi
sì, col profeta più, con un personaggio autorevole nella comunità. È per questo che i discepoli reagiscono male, dicono che spreco, ma in realtà stanno razionalizzando il loro disagio sullo spreco.
Non sopportano il fatto
ancora
che c'è una donna che rappresenta,
che capisce più di loro. Non dimentichiamo che in quel momento i discepoli sono ancora invasati dal successo, perché l'ingresso trionfale in Gerusalemme è fatto recente, e questa donna in qualche vede più lontano di tutti loro. Ma mi pare che c'è un nuovo stacco musicale, continuiamo.
E si tratta, diciamo, introduciamolo anche lì.
Credo che si tratti di un'aria della Passione secondo Matteo, Erbar Medich, che interpreta il dolore disperato di Pietro dopo aver rinnegato Gesù, dopo che Gesù, uscendo, lo ha guardato.
Dunque, abbiamo in questo passaggio, abbiamo parlato della donna, ma c'è appunto una figura chiave di questo episodio, che è Giuda, e che poi noi vogliamo concludere questa puntata dedicandola a questo personaggio così ambiguo, Lilia. Ne abbiamo già parlato in passato un po' di Giuda, ma in questo caso Giuda assume un ruolo chiave, anche perché si parla del suo ruolo nella comunità, che era quello di tenere
la cassa. Sì, la cosa strana è che nei racconti dell'unzione i presenti tranne Gesù reagiscono sempre male al gesto della donna, però la reazione negativa da Matteo e Marco è attribuita ai presenti, generalmente da Marco ai discepoli, il quale aggiunge che fremevano contro di lei, erano infuriati con lei, esagerati, mica l'avevano pagato loro. Invece la reazione negativa in Giovanni è attribuita al solo Giuda, qui presentato in una luce particolarmente fosca, il riverbero del tradimento non ancora compiuto. Bisogna dire che il quarto evangelista, che è quello che accentua di più l'aspetto dell'amore, sia nel Vangelo sia nelle tre lettere, con Giuda è di una animosità, di una cattiveria, oserei dire di una acidità assolutamente inspiegabile. Cioè le notazioni più brutte, più lugubri, più fosche su Giuda le fa il quarto evangelista. Evidentemente quando scrive su Giuda non è che si sapeva più molto come persona. In qualche modo personifica in lui il potere delle tenebre che contrasta l'agire di Gesù. Cioè Matteo per esempio ci racconta il suo pentimento e il suo suicidio. Giovanni no. E dice che la sua protesta non è dovuta a sollecitudine per i poveri, ma perché era ladro e siccome teneva la cassa metteva quello che ci mettevano dentro, prendeva quello che ci mettevano dentro. Questa cosa è molto stramba per tante ragioni. Se è vero che la vicenda di Gesù, secondo Giovanni, dura circa 3 anni, Giuda l'aveva chiamato lui, come gli altri. Possibile Gesù fosse così malaccorto da non accorgersi che Giuda rubava? Non era mica un salame, eh? No, ecco, e se ne fosse accorto, perché non l'avrebbe rimproverato? Giusto perché Giuda doveva finire male? Poteva Gesù fare uno scherzo simile a un amico? Certamente no. Sempre in quelle speculazioni, in parte discutibili, ma che hanno un nucleo di verità, sui risvolti politici, diciamo, dell'arresto di Gesù, molti hanno supposto che appunto Giuda fosse uno zelota e questa cassa di cui si parla non era quella per le piccole spese del gruppo, che oltretutto erano abitualmente invitati o comunque aiutati da altri, ma soldi che venivano dati a loro, non forse a Gesù, forse ai suoi seguaci, che in qualche modo avrebbero dovuto finanziare la rivolta. Cioè, è vero che Giuda probabilmente metteva del denaro da parte e lo tesaurizzava con cura, ma per preparare, per comprare le armi,
fondo cassa della rivoluzione,
la vittoria contro, la sollevazione contro i romani. Quindi Giuda certamente fa qualcosa di tragico e di oscuro, ma non è un volgare traditore. Oh,
allora,
e
anche
ama Gesù.
Questo tradimento, quindi, come ha ipotizzato, mi sembra, Martin Scorsese, per esempio, nel suo film, alla fine Giuda tradisce Gesù perché capisce che in realtà non è deluso dal fatto che ha capito che non ci sarebbe stata la rivoluzione, oppure era una mossa strategica, lui non voleva che Gesù morisse, ma voleva soltanto far scoppiare appunto la rivolta facendola arrestare.
È tutte e due le cose, solo che è ben difficile dire una cosa con sicurezza perché i Vangeli ci offrono molto poco. Quello che è certo è che noi continuiamo a dire tradire, tradire, tradire. In greco c'è il verbo paradidomi che vuol dire consegnare. Mentre latino tradere, ora mentre per noi tradire c'è anche una componente morale e intenzionale brutta, se tradisco uno voglio fargli del male, consegnare è un gesto eticamente più neutro. Certamente Giuda in qualche modo facilita l'arresto di Gesù quella notte, però è probabile, ed è anche probabile, che Giuda in qualche modo si aspettasse da Gesù qualcosa di diverso da quello che egli in effetti faceva. È possibile che Giuda volesse procurare sì l'arresto di Gesù, ma non la sua condanna, non la sua morte, un chiarimento tra Gesù e i capi del giudaismo. Giuda si aspettava che qualcosa di grosso e di decisivo ne nascesse. Tant'è vero che, questo ce lo racconta Matteo, nel momento in cui vede invece che è stato sfruttato, si sono approfittati di lui, di Giuda, hanno catturato Gesù e ora vogliono la sua condanna a morte, Giuda si pente, si presenta ai sacerdoti, dice ho tradito, ho fatto male, è innocente. Gli restituisce soldi e quelli cinicamente dicono che ci importa, pensaci tu, e allora Giuda va a impiccarsi, cosa che per noi cristiani è un peccato in più aggiunto a quello che già aveva fatto, ma che in realtà è un gesto disperato, un modo disperato di far giustizia di se stesso.
Questo, noi ci lasciamo con questa riflessione che andrà approfondita in futuro perché è sicuramente molto importante. Cioè, Giuda quindi non voleva la morte di Gesù, probabilmente appunto o voleva che Gesù in qualche modo si accordasse quindi con i sommi sacerdoti,
si
trovasse
spiegasse,
il modo, si
insomma,
spiegasse,
ecco,
o forse appunto che da lì, no, da questo drammatica, nascesse la rivolta che poi avrebbe portato alla libertà del popolo. Quindi sicuramente questo è uno spunto molto importante che Lilia ci ha regalato oggi. Io la ringrazio ancora una volta di essere tornata a trovarci anche per questa Pasqua. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sul sito www.radioadesso.it e potete anche commentarla, quindi se volete fare domande a Lilia o a noi, o volete, insomma, non so, fare delle osservazioni, protestare, non lo so, qualsiasi cosa, insomma, potete comunque interagire con noi e ovviamente noi poi vi risponderemo nel corso delle prossime puntate. Chiudiamo con un brano molto importante, molto celebre, giusto Lilia?
Sì. È l'inizio dello Stabat Mater di Pergolesi, un dialogo, oserei dire, mistico tra un soprano e un contralto, che al di là delle parole che dicono, rappresentano secondo me quasi la, come si può dire, il dialogo tra l'elemento drammatico, disperato della passione e la speranza al di là delle cose.